Ringrazio dell'invito, vedo che molte persone che appunto ho visto nei giorni scorsi sono qui presenti, però la platea è mista ed è bello che ci siano anche dei ragazzi, perché in fondo il patto di corresponsabilità li vede attori. E comincerò subito raccontando un pezzettino di vita vissuta, giusto per fare pensare che i giuristi non sono solo barbosi. Ed è il ministro uscente, aveva composto un gruppo di persone incaricate di redigere una circolare attuativa delle modifiche che lo statuto delle studentesse e degli studenti ha avuto, tra le quali appunto il patto di corresponsabilità, e nello scrivere questa circolare abbiamo talmente tanto lavorato, il gruppo prevedeva anche le componenti delle associazioni dei genitori, ma non quelle delle associazioni degli studenti. Abbiamo così tanto lavorato tra di noi che nello scrivere la parte sul patto di corresponsabilità ci siamo dimenticati degli studenti, che la norma prevede come invece soggetti, lo ribadiremo fra un attimo, soggetti attori, anche se dal punto di vista giuridico bisogna fare qualche distinguo. Ce lo siamo proprio dimenticati, e le consulte degli studenti a cui il nostro lavoro è stato proposto subito dopo ce lo hanno immediatamente ricordato. Allora, detto questo, passiamo ad affrontare argomenti un po' più tediosi. Cominciamo con leggere la norma, perché stiamo parlando di una cosa che prima non c'era e che ora c'è. Stiamo parlando di una cosa che le scuole non hanno mai fatto. Le scuole negli ultimi tempi sono abituati a approntare strumenti, atti, patti, piani, quant'altro, che prima non c'erano e a un certo punto compaiono. Va detto che molte cose sono un po' come delle meteore, ci si lavora fin tanto che c'è la moda, la pulsione del momento, e poi vengono in parte dimenticate, pure se la norma non viene abrogata. La carta dei servizi, per esempio, è una cosa che ancora c'è, ma che talvolta viene messa in un cassetto, oppure semplicemente è un allegato del regolamento d'istituto. Può darsi che questo patto di corresponsabilità subisca la stessa fine. Va detto però che di più, non voglio dire al contrario, ma di più rispetto alla carta dei servizi, a un regolamento d'istituto, sicuramente il patto di corresponsabilità, vedendo sullo stesso piano la scuola e la famiglia, dico in generale la famiglia come diciamo gruppo che include anche gli stessi ragazzi, i figli, gli alunni, ha sicuramente una vocazione più consona al DNA delle istituzioni scolastiche, perché fa leva su un dovere comune, lo vedremo fra un attimo, che è l'educazione, piuttosto che non sull'istruzione. E l'educazione è sicuramente un dovere condiviso tra la famiglia e la scuola. Quindi l'idea di una corresponsabilizzazione in un documento, in un contesto, in un momento, in un pezzo di carta, in cui la famiglia e la scuola si incontrano per condividere aspetti dell'educazione dei propri figli barra alunni, sicuramente ha la premessa come oggetto, come finalità, per poter perdurare di più nella memoria collettiva dell'istituzione scolastica, piuttosto che non, dicevo, adempimenti che appaiono più formalistici e meno carichi di contenuto. Leggiamo la norma per vedere che cosa ci dice questa disposizione e se ci aiuta a capire che cos'è e che cosa deve contenere questo patto. La norma ci dice, innanzitutto leggo la rubrica, perché dal punto di vista giuridico le rubriche delle norme sono pezzi dell'interpretazione delle norme stesse. La rubrica è patto educativo di corresponsabilità. Devo dire che mai come in questo caso la rubrica della disposizione è la sintesi, direi quasi completa, della disposizione che segue. Riprenderemo questo concetto. Contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto di cui al comma 1. Il terzo e il quarto comma non ci interessano in questo discorso. Quindi la norma è tutta qua e ci deve dire che cos'è, che contenuto ha, quale finalità ha, chi ne sono gli autori e anche che natura giuridica ha. La norma è scritta in un linguaggio più pedagogico che non giuridico. Questa non è una novità nelle norme che riguardano l'amministrazione scolastica. Quindi il giurista che si occupa di diritto scolastico ormai si è abituato a cambiare gli occhiali quando si mette a leggere delle disposizioni normative che riguardano appunto l'amministrazione scolastica. Ciò non di meno, le norme vivono in un contesto normativo e quindi hanno bisogno di essere comunque interpretate secondo canoni comuni. Allora, partendo da questa disposizione, da questi due commi abbastanza scarni, incominciamo a chiederci che natura giuridica ha il patto di corresponsabilità. Al giurista importa questa domanda, in genere è la meta domanda, perché aiuta a capire in quale pezzo del panorama normativo va a collocarsi tra l'unilateralità dell'azione amministrativa dell'ente pubblico, la scuola pubblica è un ente pubblico, e la consensualità del mondo dei privati. Sono proprio due mondi diversi. Chi di voi farà giurisprudenza comincerà a capire che sono, è come avere un motore diesel e un motore a benzina, non dico cose l'uno e cose l'altro, ma sono proprio due modi diversi di tenere la strada. La gestione dell'ente pubblico è caratterizzata da unilateralità, vale a dire che le cose si muovono senza bisogno di avere il consenso dell'altra parte. Invece il mondo del privato si muove quasi sempre nel consenso fra le persone. È ovvio che dell'uno e dell'altro alla fine arbitro il giudice, ma noi non vogliamo pensare sempre di dover azionare relazioni perché poi si finisca davanti a un giudice. Quindi noi ragioniamo in termini fisiologici e di buone relazioni fra le persone. Però questa differenza è fondamentale. Allora, la scuola, soggetto pubblico, che si confronta con una cosa che si chiama patto, che implica una consensualità, un essere d'accordo su un certo oggetto, chiaramente si sposta nella logica del contratto, dell'accordo, piuttosto che non nella logica del agisco unilateralmente per ottenere ciò che mi interessa, ciò che voglio, che non vuol dire egoismo, vuol dire unilateralità nella gestione di un interesse pubblico che è dato a quell'ente. Quindi vuol dire essere comunque nel rispetto della legge, ma fare a prescindere dal consenso degli alunni e dei genitori. L'unilateralità è tipica forma di gestione della cosa pubblica, anche l'istruzione. C'è una bellissima sentenza del 2008 che abbiamo commentato con i dirigenti scolastici di questa provincia che ci ricorda questo aspetto, proprio in relazione all'aspetto più tipico dell'istruzione. Ci ricorda che l'offerta formativa di una scuola, le modalità attraverso cui la scuola gestisce, eroga, offre la sua offerta formativa, sono unilaterali e se il genitore non è d'accordo non può pretendere che il suo consenso sia chiesto prima che la scuola agisca dopo aver pianificato e descritto ciò che farà. Il caso specifico era di quelli che muovono i sacri principi, perché si discuteva dell'insegnamento dell'educazione alla salute, ma sotto il profilo dell'educazione sessuale. È chiaro quindi che la famiglia si sente arbitro e depositaria esclusiva di certe forme di educazione. L'educazione sessuale è sicuramente una di queste, ma anche l'educazione alla politica, che intreccia l'insegnamento della storia o può intrecciare l'insegnamento della storia, è un altro elemento che può chiamare in causa una ferma presa di posizione della famiglia a dire no, un momento, tu fai così solo se io sono d'accordo. Ecco. Allora la Cassazione ci ricorda che nella scuola pubblica l'istruzione, nelle forme in cui l'ordinamento la impone e nelle forme in cui l'ordinamento consente alla scuola di scegliersela, ed è questo il proprium dell'autonomia didattica, sono erogate e gestite dalla scuola unilateralmente, senza che sia necessario andare a chiedere il consenso della famiglia e addirittura, dice questa sentenza, contro il volere della famiglia. Poi questa sentenza, devo dire, in modo molto metagiuridico, non è tipico del giurista ragionare ponendosi il problema della ricaduta nel contesto sociale di un'affermazione astratta di un principio giuridico. Dice questo è garanzia della pubblicità, della buona portata dell'interesse pubblico, la libertà di insegnamento, che è una prerogativa degli insegnanti e quindi della scuola, è un presidio a tutela dei ragazzi e delle famiglie, anche quando può sembrare che sia contro. Chi è più vecchio di voi si ricorderà che il principio di libertà di insegnamento è stato voluto nella Costituzione post bellica, perché la Costituzione precedente, che era fatta in un certo modo, aveva consentito nelle scuole e nelle università che fosse possibile imporre legittimamente un certo modo di insegnare piuttosto che non un certo altro. Allora è chiaro che attraverso certi valori, che sono valori forti, e certe cose che sono attuazione di questi valori forti, si riaffermano principi di libertà. Quindi la Cassazione fa tutto questo discorso e lo lega dicendo l'ordinamento, non tanto solo gli articoli 33 e 34 della Costituzione, ma le normicine di cui sono attuativi, bene, consentono di affermare con forza questo principio. E questo principio è garanzia di libertà, anche quando sembra che a quel singolo genitore gli sia tolto qualche cosa, gli sia negato un pezzetto della sua libertà individuale. Bene, detto questo, la scuola quindi è abituata a muoversi, consapevole o meno che ne sia, a muoversi secondo una unilateralità. Il concetto quindi di un patto, che invece chiama in causa, non solo lessicalmente, ma giuridicamente, il concetto di un accordo fra le parti, è all'antitesi, è un modo diverso di porgersi, perché è un modo che presuppone, perché possa operare il contenuto di questo patto, che l'altra parte del patto sia d'accordo. Allora è l'altro modello. Quindi il domandarsi da parte del giurista, leggendo l'articolo 5 bis introdotto allo statuto, che natura giuridica ha, non è una quisquilia da giuristi, quindi da tecnici, è la domanda da cui tutti dobbiamo partire. E la risposta che il giurista dà è un contratto, è un patto, cioè attenti, non è un documento espressione dell'azione unilaterale della scuola, che è consueta per la scuola pubblica, come ho detto un attimo fa, è un contratto, quindi le parti devono essere d'accordo sul contenuto che vi inseriscono dentro. Quindi alla prima domanda, che natura giuridica ha, è un contratto. Vedremo fra un attimo che la qualificazione in termini di contratto del patto differenzia subito quanto a natura giuridica il patto da altri atti che invece confermano l'unilateralità dell'azione della scuola. Il regolamento d'istituto è fra i primi. Il regolamento disciplinare nei confronti degli alunni, che in genere è una parte del regolamento d'istituto, esso stesso è un atto unilaterale. La carta dei servizi è un atto unilaterale. Il POF, il piano dell'offerta formativa, è un atto unilaterale. Se noi andiamo a guardare la norma che disciplina il POF, ci accorgiamo che il legislatore, in una logica che è un vento che soffia, un venticello, che però non è menzognero, ma insomma diciamo è una moda del legislatore, dagli anni 90, introduce momenti di partecipazione dei destinatari delle azioni pubbliche. Partecipare e partecipazione però non vogliono dire acquisire un consenso, vogliono dire ti informo prima sostanzialmente, magari ti dico che sto pensando di fare così, ma poi il sottinteso è, passatemi la brutalità, comunque decido io. Ecco, in genere non è mai in questi termini nelle scuole, però diciamo che la partecipazione prima di adottare un atto unilaterale non può essere confusa dal punto di vista giuridico con la necessità di ottenere un consenso sull'atto finale. Quindi anche il piano dell'offerta formativa, che pure essendo stato inventato dal legislatore che già aveva in animo l'idea della partecipazione all'azione pubblica da parte dei destinatari della stessa e che quindi dice che devono essere sentite sostanzialmente le famiglie nel procedimento di adozione del piano dell'offerta formativa, non smentisce l'unilateralità del piano dell'offerta formativa. Quindi diciamo che nell'insieme dei documenti di carattere generale che hanno una ricaduta organizzativa e organizzatoria per la vita dell'istituzione scolastica, il patto di corresponsabilità è l'unico che partecipa di una natura giuridica diversa. Quindi la prima domanda ha questa risposta. La seconda domanda è appunto patto, scusate, ad avvalorare la prima risposta, la risposta alla prima domanda, concorre anche la parola è sottoscritto, la parola condivisa che compare nel primo comma. Quindi diciamo ci sono degli agganci di tipo letterale forte che conducono a confermare questa risposta. La seconda domanda che ci dobbiamo fare è chi sono le parti di questo accordo, perché se c'è un accordo bisognerà identificare chi sono i contraenti. E la norma ci dà risposta molto chiara sotto questo profilo, ci dice l'istituzione scolastica autonoma e ci dice i genitori e ci dice gli studenti. Allora, Questo patto, che è un documento la cui sottoscrizione viene a un certo punto richiesta, dovrà avere da un lato la firma del dirigente scolastico e dall'altro lato la firma dei genitori e dello studente. Qui faccio subito un distinguo. Difficile non interpretare questa norma alla luce dell'intero statuto e in genere delle norme di ordinamento scolastico, le quali, se attribuiscono una soggettività particolare all'interno dell'ordinamento scolastico agli studenti della scuola media, e quindi di primo e di secondo grado, laddove, come in questo caso la norma di cui stiamo parlando, prevedono una sottoscrizione che in qualche misura presuppone, anche dal punto di vista giuridico, una capacità di comprensione e di autodeterminazione, non possono considerare gli studenti che vanno dai 13 anni ai 18 anni nello stesso modo. Quindi io credo che, salvo un lavoro più sul piano educativo dell'aiuto all'assunzione di senso di responsabilità, ma in modo molto lungo, e deve essere chiaro che stiamo parlando di due cose diverse, alla scuola media di primo grado sia molto difficile costruire l'interpretazione di questa norma come rivolgendosi a pari titolo agli studenti della scuola media di primo grado e a quelli della scuola media di secondo grado. Sulla scuola media di secondo grado, invece, a cominciare dal fatto che abbiamo molti indici del fatto che il legislatore suppone fortemente che questi ragazzi abbiano una capacità di comprensione anche a fini giuridici, lo vediamo nella normativa di carattere generale, il maggiore di 14 anni, ma non il minore, ha la capacità di intendere e di volere ai fini dell'imputabilità penale. Quindi c'è un crescendo nell'ordinamento che, pur non arrivando alla maggiore età, distingue nella fascia tra 0 e 18 anni le fasce d'età. Inoltre, nello stesso statuto, solo agli studenti della scuola superiore, quindi alla scuola media di secondo grado, si riconnettono le qualità di rappresentante in sede non solo di consiglio d'istituto, ma anche in sede di organo di garanzia, visto che stiamo parlando dello statuto, quindi l'organo di secondo grado che si occupa dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti. Perché proprio dai 14 anni in su e non prima, e quindi vedete che la media di primo grado rimane fuori, dai 14 anni in su l'ordinamento riconosce al minore una capacità diversa, capacità in senso giuridico sto dicendo, rispetto a quella ai ragazzi di meno di 14 anni. Quindi diciamo che, se vogliamo fare un discorso giuridico, possiamo vedere come terza parte del patto i ragazzi, gli studenti della scuola secondaria superiore. Il problema più forte della norma, dal punto di vista giuridico, è il suo oggetto, perché la norma ci dà una finalità e l'oggetto lo stempera molto, lo mescola in una circonvoluzione lessicale che non è di grande aiuto, perché ci si dice che il patto è finalizzato a definire, quindi la definizione dovrebbe essere l'oggetto, diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica e famiglie, eccetera. Ma i diritti e i doveri sono già citati, anche riferendoci ai ragazzi, negli articoli 2 e 3 dello stesso statuto. Quindi le norme non nascono come delle amebe, le norme si inseriscono in un contesto nel quale vivono e operano sinergicamente insieme. Allora già abbiamo diritti e doveri nell'articolo 2 e nell'articolo 3. E addirittura rispetto ai doveri dei ragazzi, questi doveri devono essere esplicitati nel regolamento di disciplina. Allora, se noi vogliamo dire che il patto e questa norma sono una cosa diversa dal regolamento di disciplina e dai doveri che popolano il regolamento disciplinare, dobbiamo dire che non sono la stessa cosa i diritti, i doveri, e poi vedremo i diritti dove li mettiamo, di cui l'articolo 5 bis parla, perché altrimenti avremmo che uno stesso oggetto è frutto di un atto unilaterale e di un patto. Non credo che il legislatore voglia, rendere la vita dell'amministrazione scolastica così difficile da dover fare ottenere un consenso su aspetti che in realtà lo stesso ordinamento afferma possano essere gestiti in via unilaterale. Detto in altre parole, il patto non può essere inteso come una sottoscrizione, una condivisione di ciò che il regolamento di disciplina deve contenere. Il regolamento di disciplina contiene il dettaglio delle regole di condotta della scuola, di quella comunità scolastica, che la scuola afferma che non passeranno, se osservate, se verificate, se riscontrate, non passeranno lisce. Cioè la scuola reagirà nella vocazione di cosa? La funzione educativa che la scuola ha e condivide con la famiglia. Allora dobbiamo dire che questo patto deve avere un contenuto più altamente spirituale, deve essere un contenuto sulle condivisioni educative, sui principi, ma sui macro principi, non sui micro principi. È vero che la norma dice dettagliata, e dettagliata è esattamente il contrario di quello che sto dicendo, ma la norma deve essere letta in modo coerente con la norma che sta a due articoli prima. E allora dobbiamo dire che questo, il contenuto di questo patto deve essere letto in termini educativi. La parola, e torno al discorso che facevo all'inizio, patto educativo di corresponsabilità deve essere la lente di ingrandimento o la chiave di lettura attraverso cui le parti, genitori, istituzione scolastica, ripeto, genitori come blocco di famiglia, quindi anche i ragazzi, guardando a questa norma e guardando al patto, cercano di riempirlo di contenuto. Patto educativo di corresponsabilità. Allora, occupiamoci un secondo della parola corresponsabilità, tra chi? Tra la scuola e la famiglia. Dove sta nell'ordinamento, dove stanno, che cosa dicono le norme che nell'ordinamento ci sono rispetto ad elementi, a funzioni, a scopi, a finalità, che sono tanto della famiglia, dei genitori, quanto della scuola? Vi stupirete, ma anche l'istruzione è della famiglia e della scuola, se no l'istruzione parentale non avrebbe alcun senso, anzi i costituzionalisti d'antan sostenevano che la funzione di educazione spetta solo alla famiglia, c'è una delega sociale della famiglia attraverso il Parlamento, le leggi eccetera, all'istituzione scolastica nella gestione di questa funzione, ma la titolarità del diritto di istruire spetta alla famiglia, spetta ai genitori. In questo modo si capisce anche perché l'istruzione parentale abbia un ruolo primario dal punto di vista concettuale, molto secondario dal punto di vista pratico, ma comunque va notato che è un'espressione dell'appartenenza alla famiglia del diritto di istruire. Ma siccome l'istruzione viene classicamente delegata alle istituzioni scolastiche, occupiamoci dell'educazione, che è la seconda finalità che l'ordinamento ripartisce tra la famiglia e la scuola. Allora questo patto, mettendo in controluce o in sottotono la parola istruzione, in realtà si occupa di focalizzare la condivisione della funzione educativa tra la famiglia e la scuola. Ovvio che dal punto di vista storico la matrice di questa norma sono i tanti fatti, li abbiamo chiamati insieme ai dirigenti scolastici di questa provincia, di mala istruzione, che la televisione, soprattutto la televisione ma anche i giornali, hanno, con un buon aiuto dato da YouTube e sistemi analoghi, hanno, come dire, riportato sotto gli occhi di tutti pesantemente. Alcune cose sono sempre successe, non avevano probabilmente l'onda mediatica dietro che hanno adesso, alcune non succedevano perché mancavano gli strumenti, tipo l'effetto diffusivo di alcune immagini su internet, finché non c'era internet non lo avevamo. Però bene o male i ragazzi hanno sempre fatto marachelle. Poi c'è un salvagente, non va bene perché sembra una parola positiva, in realtà ne cercavo una negativa, un alone di deresponsabilizzazione di tutti, che aleggia sovrano nella nostra società e che tutti noi credo vediamo, a cominciare dalle biciclette, dai motorini e dalle auto che vanno contromano, a cominciare dal fatto che chi va contromano ci va una volta, ci va la seconda, ci va la terza, la quarta pensa ad avere anche lui ragione e si arrabbia con quello che gli slumeggia che va per la retta via. Ecco. Quindi c'è, diciamo, un crescendo di mancanza di rispetto delle regole che è aiutata da tante cose, dal fatto che la giustizia, che è il primo esempio di, come dire, correttivo della regola, arriva lentissima, a cominciare dal fatto che molti strumenti di reazione che l'ordinamento ha non sono immediati e quindi è talmente lasco il tempo, la catena temporale, che anche la catena causale tra causa e reazione si allenta e così via. Questo fa parte non del mestiere del diritto, quindi abbandono subito questa strada, però diciamo che la sociologia ci dà dei ritorni di preoccupante segnale di allarme su questo aspetto. La televisione, come dicevo prima, e gli episodi che riguardano le istituzioni scolastiche hanno fatto il resto. Il ministro, dico come organo, non lo dico come Giuseppe Fioroni, il ministro ha pensato che questo fosse un modo di reagire a questo crescendo. Non lo so se questo sia lo strumento giusto per quello che lo strumento ci dà. Certo, gli attori sono giusti. Non ce n'è altri di attori per educare una popolazione, la scuola e la famiglia, nell'ordine che volete. E se la scuola e la famiglia si mettono d'accordo su alcuni macro principi di educazione, che vuol dire non disturbare la lezione, non vuole necessariamente dire chiudi il telefonino appena entri in classe, vuol dire anche quello, ma direi che questo è il sottobosco. Dovremmo metterci d'accordo su ciò che in realtà è la premessa di questo sottobosco, perché è molto più ricca di implicazioni ed è molto più ricca di potenzialità pedagogiche che la scuola e la famiglia saranno ben in grado di trovare tra di loro. Ma l'alleanza tra la scuola e la famiglia è sicuramente uno degli elementi forti per recuperare il rispetto delle regole che si va perdendo. Quindi, volendo trovare uno scopo forte, un segnale forte, per questo che prima dicevo, probabilmente resterà di più nella scuola l'idea del patto educativo di corresponsabilità. Non a caso alcune scuole già lo facevano, lo sperimentavano prima che l'articolo 5 bis entrasse in vigore. Segno evidente che, ripeto, è nel DNA comune dell'istituzione scolastica una alleanza educativa. L'alleanza educativa, se è tale, se è vera, e vorrei dire se è giuridicamente vera, farà sì che la famiglia non possa smentire, con la pretesa di legittimamente smentirla, una certa azione della scuola che sia conseguente, logicamente e razionalmente, al principio pattuito. Non potrà smentire questo. Volendo ritornare a fare un discorso più giuridico, i doveri che nascono dall'essere genitori e dal sostituire i genitori in alcuni momenti della vita dei figli appartengono a due categorie. Il primo è quello che abbiamo visto ed è il dovere di educazione. Il dovere di educazione, come abbiamo detto, è della famiglia, ma è anche della scuola, perché molte norme che disciplinano l'attività della scuola affermano esplicitamente questo. Anche qui, su delega, in modo sostitutivo, parzialmente, della famiglia, nell'ambito delle norme, quantomeno, che regolano queste funzioni e le attribuiscono alle istituzioni scolastiche. L'altro dovere è il dovere di vigilanza. Il dovere di vigilanza sugli alunni minorenni. E questo è un terreno molto giuridico, anche molto poco, come posso dire, simpatico, anche se denso di ricadute patrimoniali. Chi più di me opera nella difesa delle istituzioni scolastiche in giudizio sa bene che le cause nelle quali i genitori chiedono all'istituzione scolastica il risarcimento di un danno per fatti che siano successi a scuola e che abbiano creato un danno, generalmente un danno fisico, un dente rotto, un braccio rotto, quant'altro, ai figli mentre erano a scuola, sono decuplicate negli ultimi 10 anni. Ne avevamo pochissime, ne abbiamo 10 volte tante. Segno che certamente nessuno accetta più ciò che capita. Ci deve essere sempre un responsabile e mai è se stesso responsabile, ma anche questo lo lascio alla sociologia. È un dato oggettivo che queste cause siano decuplicate. Forse i bambini si muovono di meno fuori di casa e sono più maldestri, di tal che cadono di più a scuola, anche questo mi è stato detto, non lo so, può darsi. Certamente queste cause sono molto aumentate. Il rapporto di questi due doveri, nel rapporto tra i due soggetti titolari, la famiglia e la scuola, è un rapporto diverso però, poiché mentre il dovere di vigilanza si stacca dal genitore che è il primo titolare di questo dovere e va con l'altro soggetto con cui il minorenne stia, quindi la scuola, la babysitter, la nonna, l'amica di famiglia, quello che volete, di tal che quando il minore è con questo altro soggetto il dovere di vigilanza si sposta e il genitore non ce lo ha più, il dovere di educazione non si spiccica di dosso dai genitori, neanche quando il soggetto minorenne è con un altro soggetto. Quindi dal punto di vista giuridico operano diversamente questi due doveri, perché il genitore non smette di esercitare il dovere di educazione quando il ragazzo è sottoposto alla vigilanza di un altro soggetto. E questo è un dato che va, come dire, compreso. Cosa succede però di fatto? Che normalmente quando il bambino si fa male, la scuola è l'interlocutore, magari il bambino si è fatto male perché un compagno gli ha dato un pugno. La scuola raramente chiede l'intervento degli altri genitori, dei genitori del bambino che ha dato il pugno. Facciamo l'ipotesi del bullismo, che voi comprenderete bene. Il bullismo è un pugno virtuale, oppure morale o fisico, ripetuto nel tempo, silente, con i sotterfugi. È violenza perpetrata. Allora, questo, l'idea di un alunno che ponga in essere atti di questo genere è evidente che chiama molto in causa un dovere educativo, perché probabilmente lì, più che un'omissione di vigilanza durante tutti gli episodi che abbiano ad essere accaduti da parte dei vari docenti o collaboratori scolastici che si sono susseguiti nel corso del tempo, forse quello che manca è alla base, ed è un senso forte del fatto che la violenza non è una modalità da poter fare passare. La violenza nei confronti degli altri, la violenza nei confronti delle cose, ma la violenza nei confronti del prossimo, la violenza nei confronti di chi è handicappato. Su YouTube li avete visti certi episodi. Allora, come mai qualcuno fa certe cose e qualcun altro no? Allora è evidente che probabilmente è un tessuto intero che viene chiamato in causa quando succedono certi aspetti. E quindi il dovere di educazione è sicuramente un dovere forte della famiglia, che non cessa quando la vigilanza è data a un altro soggetto. Allora, nel patto di educazione bisognerebbe, più che essere attenti a scaricare la responsabilità per le cose che succedono per omessa vigilanza del docente, che è un po' una certa lettura di questo patto che era stata data in un modo che giuridicamente può esserci, ma che dal punto di vista giuridico è molto in salita ed è poco produttiva di effetti tutelanti il settore patrimoniale ed esclusivamente patrimoniale della scuola dopo. Bene, allora, più che tutto questo, bisognerebbe appunto esplodere l'ambito della condivisione dei doveri educativi. E ripeto che la sintesi della norma sta nella sua rubrica, patto educativo di corresponsabilità, perché il dovere di educazione è un dovere assolutamente di corresponsabilità. Questo consentirebbe di, come dire, liberare valenze da parte della scuola e liberare paure in capo alla famiglia, perché una certa lettura stampa di questo patto è stata data nel senso che dicevo prima, cioè nel senso giuridico birichino, nel senso di strumento col quale la famiglia sarebbe stata poi, come dire, costretta dopo a risarcire i danni fatti dal proprio figlio mentre era a scuola. Può darsi che questo capiti. Che capiti il caso in cui la scuola chieda alla famiglia conto di una mala gestione del suo dovere di educazione. Può darsi che questo succeda. Questo potrebbe succedere a prescindere dalla sottoscrizione di un patto. Allora vorrei dire che questo patto deve avere, più che una valenza giuridica, una valenza di recupero dell'alleanza educativa, come ho detto prima, tra la scuola e la famiglia. Ma perché sia vera questa alleanza, non può rincorrere i rivolini dei micro doveri. Deve identificare un nucleo forte di doveri che possono cambiare o, diciamo, avere una gerarchia diversa a seconda delle cose che succedono di più in una comunità scolastica piuttosto che in un'altra. Oppure di più in un ambito scolastico piuttosto che in un altro. Ci sono ambiti cittadini dove magari le famiglie ci sono di più, ci sono ambiti più lontani nel territorio dove le famiglie ci sono di meno perché sono più distratte o talvolta non ci sono, e così via. E allora diciamo che può essere modulato rispetto a priorità del momento, che possono venire sotto il fuoco del riflettore in un determinato momento di vita scolastica e magari cambiare o modularsi diversamente più avanti. Ma sconsiglierei categoricamente alla scuola, che è chiamata a prepararlo per proporlo alle famiglie e tutto sommato anche ai genitori, di impostare questo patto come se fosse il collage del regolamento d'istituto, del regolamento di disciplina, un pezzetto di carta di servizi, una spruzzatina QB, per poi parlare di qualche dovere educativo. Lo sconsiglierei fortemente perché creerebbe una confusione terrificante tra ciò che la scuola ha il diritto di dire da sola unilateralmente, gli orari della scuola. Quelli sono l'orario di chiusura del cancello o del portone. La scuola ha diritto di dirselo da sola. La suono della campanella di un intervallo o due intervalli, la scuola ha diritto di deciderseli da sola. Le rappresentanze degli studenti e dei genitori ci sono già negli organi collegiali ed è quanto basta. Qui noi abbiamo la famiglia come controparte, vorrei dire coparte, ma come soggetto diverso. Non è la famiglia che partecipa all'adozione dell'atto unilaterale attraverso la sua rappresentanza, è un soggetto autonomo che opera nel patto. Allora, non recuperiamo pezzi di azione della scuola che devono rimanere unilaterali e che peraltro vedono già la partecipazione delle famiglie nel momento dell'adozione dell'atto unilaterale attraverso principalmente il consiglio d'istituto. Quindi lasciamo che questo abbia il suo spazio, la sua etichetta, il suo luogo e mettiamo nel patto ciò che è, ripeto, esclusivamente rapporto e priorità educativa. E patteggiamo su quello. Io credo che le famiglie saranno molto facilmente convincibili a un'alleanza di questo genere. Potrebbero proporla loro stessi. Vedo molto meno forti i ragazzi come attori di questo meccanismo di preparazione. Lo dico guardandovi negli occhi. E spesso faccio questo esempio. Io ho una figlia che ha appena compiuto 18 anni, quindi è diventata grande, è diventata maggiorenne e decide da sé. In realtà ha incominciato a decidere da sé prima, ovviamente. Era un prima però che è passato dal mi dici e io ti dico ok, poi mi dici e posso anche distrarmi e non dirti ok, ma comunque mi dici, e ora questo comunque mi dici cosa fai e dove vai rimane, perché convive in uno stesso tetto e fa parte di regole di convivenza civile. Ok, quindi l'educazione è un filo lungo e graduale. Allora, quando mia figlia doveva rientrare il sabato sera e il patteggiamento dell'ora del rientro era uno sfinimento per me, anche per lei forse, ma sicuramente di più per me, forte di una giornata con una serie di beghe tipo quelle che le scuole mi pongono sul mio tavolo, era un patteggiare, ma era un patteggiare dove doveva essere chiaro chi stava dettando le regole. Poi patteggiamo. Ecco, mi immagino il patto come un luogo nel quale le famiglie, i genitori e la scuola, certo, ti dicono a te, alunno delle scuole superiori, che hai la capacità tale da comprendere che cosa stanno pensando per te come impostazione della tua educazione, peraltro condivisa con la scuola. Te lo dicono e te lo fanno firmare, vorrei dire che è una presa visione un po' di più. Si accertano che abbiate capito. E questo fa parte, mutatis mutandis, di quello che stavo dicendo prima, cioè un addestramento all'assunzione autonoma di decisione, ma molto controllato, dove l'area del controllo scema e retroagisce mano a mano che ci avviciniamo ai 18 anni di età. Quindi, nonostante questo patto debba essere sottoscritto anche dai ragazzi, credo che saranno tanto più brave le scuole e le famiglie a fare comprendere qual è il ruolo anche giuridico che la loro sottoscrizione ha, tanto più saranno coese appunto nel mutuare quello che dovrebbe essere un dialogo tra genitori e figli quotidiani rispetto a un rapporto tra genitori e collettività scolastica, che però è la prima palestra della società sostanzialmente. Direi che possiamo finire così e vi auguro quindi buon lavoro nella redazione dei vostri specifici patti.